Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Buongiorno, eccoci di nuovo insieme per questo nostro appuntamento con il Notes adesso in onda con Arnaldo Casali in studio. Ciao Arnaldo, bentornato.
Ciao.
Allora, questa voce un po' così cupa e cavernosa, oggi parliamo di un fatto d'attualità importante, parliamo di Loreto,
sì,
giusto?
Questa canzone, canzone del 1991, del giovane Jovanotti, direi allora...
Del bambino.
Esatto, non tra le più conosciute, ma molto rappresentativa secondo me dell'atmosfera che c'era appunto a Loreto a questi due giorni di cui si è parlato molto, quindi non c'è bisogno credo che spieghiamo di che cosa si trattava. Ah, peraltro ti annuncio che con questa puntata, con questa canzone, Jovanotti passa in testa alla nostra superclassifica, supera Vinicio Capossela di una posizione, quindi...
Un'incollatura.
È anche il primo. No, allora, Loreto sì, oggi ne parleremo... Cercheremo di parlare forse anche di quello che è stato meno detto, come sempre. Tra l'altro vi annuncio sin da ora che insieme a questa nostra puntata di Adesso in Onda c'è anche uno speciale che Radio TNA ha realizzato sull'incontro di Loreto. Che quindi
è già andato in onda peraltro e tornerà
a essere sintonizzati,
sì, e tornerà a essere trasmesso.
Ovviamente lo troverete anche tra i contenuti extra di questa puntata sul nostro sito www.radioadesso.it,
sempre, insomma, più ricco, questo lo possiamo dire,
sempre più ricco, quindi doppia puntata da non perdere, perché poi ecco, troverete tutto ciò che non vi proponiamo qua, lo troverete di là, compreso il discorso del Papa, eccetera. Dunque, sì, le cose da dire sarebbero tante, Francesco. Io
diciamone qualcuna. Cominciamo. Sì, tu è vero, hai detto, Loreto, tutti sanno che cosa è stato, però magari due parole spendiamocele per chi fosse stato in vacanza, magari in Papuasia.
Beh, è stato un incontro, diciamo, abbastanza oceanico, come dire, circa 500.000 giovani riuniti sulla valle di Montorso a Loreto, appunto, un incontro che fa parte di una trilogia, diciamo, di appuntamenti organizzati dalla Chiesa italiana che si chiama Agorà dei Giovani, che è partito quest'anno appunto con questo incontro dei giovani a Loreto, incontro dei giovani italiani, anche se poi in realtà c'era una folta delegazione, anzi delle foltissime delegazioni di stranieri, a cominciare dai polacchi, che come sempre erano tra i più numerosi, ma c'erano anche di tutti i paesi, molti spagnoli, ma davvero da tutti i paesi, a cominciare dagli australiani che ospiteranno la prossima giornata mondiale della gioventù, perché poi il secondo appuntamento dell'Agorà sarà proprio la giornata mondiale della gioventù di Sydney in Australia, che si svolgerà nel 2008, e poi ci sarà un terzo appuntamento anche nel 2009.
Bene.
Quindi questa era, diciamo, la ragione, sì, di questo incontro. Poi di fatto questo incontro ha in qualche modo replicato un altro grande incontro che si era svolto proprio a Loreto, voluto da Giovanni Paolo II nel 1995, e ha proseguito, ha aggiunto, diciamo, un altro incontro, un altro grande raduno alle giornate mondiali della gioventù che, come i nostri ascoltatori sapranno, insomma, sono cominciate ufficialmente nel 1984-85, nel senso che il primo appuntamento era il Giubileo dei Giovani, l'appuntamento con cui si è chiuso il Giubileo dell'83 nella Pasqua dell'84. Nell'85 invece si è svolta la prima giornata mondiale della gioventù a Roma, quindi un altro incontro dei giovani, ancora ovviamente eravamo su dimensioni molto, molto ridotte, e da allora poi la giornata mondiale della gioventù si celebra ogni anno, il giorno della Domenica delle Palme, e ogni due anni mediamente si fa un grande raduno internazionale. Questi raduni si sono svolti appunto dopo questo inizio romano nell'85, si sono svolti nell'87 a Buenos Aires, nell'89 a Santiago di Compostela, nel 91 a Częstochowa, nel 93 a Denver, nel 95 a Manila, nel 97 a Parigi, e poi
li sei tutti a memoria?
Tutti, beh, ovviamente.
Ovviamente.
Poi nel 2000 è coinciso con il Giubileo dei Giovani, quindi si è spostato, anziché dopo due anni, dopo tre anni, grande incontro storico che tutti ricordano di Tor Vergata nel 2000, poi nel 2002 è stato a Toronto, in Canada, nel 2005 a Colonia, ed è stato il battesimo dei giovani, in qualche modo, di Papa Benedetto XVI, proprio nella sua casa, nella sua terra, e poi la prossima appunto sarà a Sydney il prossimo anno.
Bene. Dopo aver snocciolato tutte queste date e dati,
beh, diciamo che poi è interessante vedere come appunto in questo percorso, dicevo, siamo partiti da un incontro dei giovani, un semplice incontro del Papa con i giovani a Roma, siamo arrivati mano a mano con il passare degli anni a degli eventi mediatici e anche da un punto di vista organizzativo, penso paragonabile ai mondiali di calcio o alle Olimpiadi, nel
o
senso
al
G8, che poi,
addirittura.
Beh, sì, beh, diciamo il G8 è più una cosa politica.
Sì,
io
certo.
Lo dicevo a livello proprio anche di gadget,
mediatico,
sì, proprio a tutti i livelli. Appunto, l'incontro di Tor Vergata è stato particolarmente mitico da questo punto di vista. Ma appunto abbiamo visto, io ero stato a Loreto nel 95, era stato il mio primo incontro a Loreto, poi avevo partecipato anche alle GMG del 97 e del 2000. E insomma, una certa differenza c'era, cioè lì a Loreto era davvero una sorta di Woodstock, cioè si andava lì, ci si accampava in modo anche abbastanza arrangiato, insomma, e si ascoltava il Papa, mentre questa volta c'era...
Sono state fatte le cose molto più per bene.
Sì, assolutamente, da un punto di vista organizzativo e, ripeto, anche mediatico, c'è stato questo grande diretta televisiva, uno spettacolo di primo ordine, insomma.
Con ospiti molto illustri che poi magari citeremo.
Sì, io proprio da lì partirei. Alcune cose che io vorrei sottolineare è proprio quello, perché secondo me lo spettacolo...
Vuoi polemizzare?
No. Sì, cioè voglio polemizzare con chi polemizza, per una volta. Per una volta sì, nel senso che poi si è detto c'è bisogno che vengano Baglioni e Lucio Dalla ormai per far venire i giovani dal Papa. Questa è una sonorissima baggianata.
Che poi non sono proprio dei cantautori per i giovani, essendo loro abbastanza, voglio dire, anzianotti ormai.
Sì, sicuramente. Beh, io però vorrei sottolineare comunque che la levatura degli ospiti, insomma, rispetto ai precedenti, cioè di solito, diciamocela anche, fino a qualche anno fa, quando si facevano questi spettacoli cattolici, insomma, venivano i soliti Albano, Amedeo Minghi. Erano sempre i soliti sfigati, diciamocelo pure, che venivano a cantare.
Poveracci.
Beh, insomma, invece questa volta abbiamo avuto uno spettacolo veramente di alto livello, insomma, come Baglioni, Lucio Dalla, Andrea Bocelli, Giovanni Allevi,
e poi dopo io aspettavo che lo dicessi, perché ancora non avevi detto.
È stato uno spettacolo di alto livello, sicuramente, cioè sono stati dei personaggi che insomma, non hanno bisogno di andare dal Papa per farsi pubblicità, questo penso che lo possiamo dire, insomma, sono personaggi che hanno una loro autonomia professionale. Quindi è stato sicuramente uno spettacolo di grande livello, ma sicuramente non è stato finalizzato a far venire i ragazzi, anzi penso che molti di noi neanche lo sapevano che venivano questi personaggi. È stato invece servito a fare una buona diretta televisiva,
questo sicuramente.
E devo dire, per una volta almeno la Rai ha mandato in onda uno spettacolo degno di questo nome, perché voi tra reality show, quizzacci,
vedi che polemizzi, te l'ho detto.
Sì, no, da questo punto di vista sì. Invece è stato uno spettacolo, un varietà, come dire, di quelli, a mio parere,
d'altri tempi,
in cui c'è stato spazio per la musica, per l'arte, no? Ci sono stati balletti, anche, ripeto, poesie di Alda Merini, danze, coreografie, sì. Ma anche testimonianze serie, quindi c'è stata anche questa alternanza anche tra momenti impegnati e momenti, diciamo, tra virgolette, più leggeri. Certo non frivoli, non sono venuti i cabarettisti di Zelig, per intenderci, insomma, quindi è stato anche uno spettacolo piuttosto equilibrato, secondo me di grande livello. Noi ce lo siamo anche goduto, ma fino a un certo punto, nel senso che noi c'avevamo tanto di quelle cose da goderci alla fine, che non è stata sicuramente la cosa più importante per noi sentire Baglioni. Però penso che invece per gli spettatori televisivi sia stato bello, e vorrei ricordare anche la presenza di Padre Bossi, che è stata una testimonianza molto toccante, che c'è stata sia nel pomeriggio sia nella sera, quando lui ha raccontato, insomma, tutta la sua vita, ma soprattutto il momento della prigionia, davvero molto toccante e molto, molto importante.
Senti, ti posso fare una domanda cattiva, Arnaldo, prima di sentire alcune testimonianze che tu hai portato? Ma secondo te la gran parte di questi 500.000 giovani che partecipavano a questa due giorni di Loreto è veramente convinta di quello che fa, e quindi l'idea è quella di cambiare il mondo, oppure lo si fa semplicemente per una sorta di moda cattolica?
Allora, qui entriamo un po' nel vivo della questione. Ma allora, innanzitutto si dice sempre una Woodstock cattolica, e poi tutti invece si affrettano a dire no, non è una Woodstock cattolica, è una cosa che appunto è diversa, perché
è
si
più prega. Seria.
Allora, io devo dire, innanzitutto voglio protestare contro questa cosa. Secondo me la definizione di Woodstock cattolica è bellissima, a me piace moltissimo. Credo che non ci sia assolutamente niente di male nel fare una Woodstock cattolica, credo che non ci sia niente di male, anzi, che sia molto bello il fatto che si dimostri al mondo che il popolo cattolico non è un popolo di sfigati che si autoflagellano, ma che sono anche fighi, che si divertono, che sono rocchettari e anche un po' hippie.
Erano tutti vestiti, però, mentre a Woodstock non tutti lo erano.
Ma poi vestiti fino a un certo punto.
Insomma, vabbè, a Woodstock proprio nessuno.
No, vabbè, insomma, non è che gente in costume da bagno c'era comunque.
Vabbè, fino a lì, insomma.
No, beh, per carità. No, è qualcosa di più di Woodstock, perché appunto Woodstock era semplicemente un gruppo di giovani un po', insomma, strafatti, che sentivano la musica.
Guarda che sia un sessantottino all'ascolto, ti aspetta fuori dalla porta.
Qui era qualcosa molto più grande, ma sotto tutti i punti di vista, perché innanzitutto c'era gente che veniva da tutto il mondo, quindi si conoscevano persone di diversi paesi, di diverse culture, e poi ovviamente c'erano dei contenuti forti, sia sul piano civile, sia sul piano solidale, se vogliamo, e sia anche su, ovviamente, e soprattutto su quello religioso.
Quindi l'impegno c'è realmente, insomma.
L'impegno c'è realmente, ci tengo anche a dire questa cosa. Innanzitutto, ripeto, io rivendico anche il diritto di divertirsi, e rivendico il fatto che poi queste giornate siano forse soprattutto una Woodstock, perché per vedere il Papa basta andare all'Angelus la domenica o all'udienza il mercoledì, per sentire una catechesi ce ne sono tantissime di possibilità. Quindi quello, la discriminante di una GMG o un incontro come Loreto da qualsiasi altro momento di vita cattolica è proprio la Woodstock, e non c'è niente di male, è un momento di grande divertimento, anche di grande senso comunitario, ma è anche bello, cioè, stare lì tutta la notte accampati con i sacchi a pelo, cioè è bello, secondo me è una cosa assolutamente un'esperienza da non perdere, e ripeto, non ci trovo assolutamente niente di male, anche nel sottolineare questo aspetto, se vogliamo, anche ludico. A questo però vorrei aggiungere appunto che c'è un crescente impegno. Ora, cambiare il mondo
è difficilotto,
ormai c'ho una trentina d'anni, quindi sinceramente a queste definizioni comincio un po' a guardare con una certa diffidenza. Migliorare, però, contribuire a costruire un mondo migliore, questo sì.
Renderlo meno peggio.
Lo si è visto di più. La differenza, secondo me, che c'è stata, in parte c'era già stata a Tor Vergata, dico la verità, però qui era più marcata. Proprio la differenza, cioè non è stato semplicemente un culto della personalità del Papa, forse anche per il carisma del Papa, che è sicuramente meno attraente rispetto a quello di Giovanni Paolo II, ma questa secondo me è una cosa positiva da questo punto di vista. Non c'è stato soltanto un culto del Papa, e non c'è stato appunto soltanto il fatto di stare lì a sentire la musica. Ci sono stati dei momenti di impegno civile molto forti. Io ne vorrei sottolineare uno, Francesco, ho visto che poi tutto sommato non è stato quello a cui è stato dato più peso dai giornali, perché c'era un filo conduttore molto coerente, ed è quello dell'ambiente, dell'ecologia. Tra l'altro il 1° settembre era anche la giornata per la salvaguardia del creato, quindi c'era anche una grande coerenza. Il discorso ambientale è stato molto forte, Francesco, è molto molto coerente. Questa è una cosa che veramente bisogna riconoscere alla grandissima a Loreto, proprio perché di solito, e io questo l'abbiamo detto, siamo stati sempre critici anche in questo contesto, no? Di fronte alle belle parole, di fronte alla beneficenza o di fronte, no, soltanto a queste cose.
Live-aid e cose di questo genere.
Sì, allora qui c'è una grande coerenza, perché? Perché il discorso ambientale è stato affrontato sotto tutti i profili, a cominciare da quello politico, e questo è molto importante, a cominciare da quello pratico. La macchina all'idrogeno, no? L'automobile all'idrogeno che ebbe Perillo dal 95 la porta in giro. Approfitto anche per dire, l'abbiamo fatto una puntata la settimana scorsa, ma vi ricordo che tra l'altro sabato 8, quindi per chi ci ascolta domenica ieri, ma insomma l'8 settembre c'è il V-Day in tutte le piazze italiane, anche a Terni, quindi partecipate. Dicevo appunto, Beppe Grillo è dal 95 che porta avanti l'automobile all'idrogeno, e tutti diciamo sì, vabbè, no? L'hanno preso in giro per molto tempo, adesso che cominciano a fare seriamente le macchine all'idrogeno. E tra le novità di questo incontro c'era proprio uno stand dedicato proprio all'ambiente, c'era proprio un'automobile, una Panda all'idrogeno, un prototipo ovviamente, perché non è
Quanto
ancora
costa?
In commercio. No, era un prototipo, quindi non ancora non è in commercio, però finalmente la Fiat almeno l'ha costruita, questa macchina all'idrogeno. Spiegava, c'erano tutte le spiegazioni anche su come funzionava. Su questo stand, e c'erano molti stand dedicati appunto, alcuni alla preghiera, ce n'era uno dedicato al dialogo, all'ecaristia, alla confessione, quindi si spaziava veramente su tutto. Io quello di cui vorrei parlare è appunto questo sull'ambiente. C'era dalle indicazioni sui piccoli sprechi da evitare, ma proprio anche le cose più banali, cioè quanto della evidente chiudi il rubinetto, per dire, fino a tutti i discorsi invece sociopolitici che sono intorno all'acqua, quindi il fatto che le guerre del futuro si faranno per l'acqua e non per il petrolio, fino appunto, dicevo, a cose pratiche, quindi l'automobile all'idrogeno, gli impianti solari. E da questo punto di vista c'era un addetto appunto che ci spiegava il perché. Questo, Francesco, lo trovo molto interessante. Perché si continua a dire che non si possono fare, non si può utilizzare l'energia solare, non si può utilizzare l'energia eolica, no? Sono fonti di energia rinnovabili che non inquinano, però continuano a dirci che non si può fare, no? Non si può fare perché
se no le industrie chiudono, quelle tradizionali.
Appunto. Allora, perché non si può usare l'energia solare? Perché ci vorrebbero tanti di quei pannelli solari per fare l'energia che ci serve? Perché non si può usare l'energia eolica? Perché ci vorrebbero tanti di
e
quei...
se non tira vento?
Ci vorrebbero tanti di quei mulini che poi deturpano l'ambiente, fanno rumore, danno fastidio, eccetera, eccetera.
Invece le ciminiere che sbuffano fumo nero non deturpano l'ambiente.
Ma
no,
c'è un motivo però, Francesco. Perché la ciminiera, la centrale elettrica, tu la puoi costruire, diciamo, da una parte, e te la devi poi distribuire, no? E vendere distribuendola a tutti i cittadini. Invece c'è un grosso difetto l'energia solare, così come quella eolica, che tu non c'hai bisogno di fare una centrale elettrica con tutti i pannelli solari. Basta che tu, Franceschini, ti compri un pannello solare, te lo metti sul tetto e vai a energia solare. Se tu ti prendi un mulino, non una centrale, te ne prendi uno solo che fa poco rumore, perché uno solo non ti dà fastidio, comunque tu te lo metti a casa tua e tu con quel mulino domestico tu produci l'energia per te e per tutti i tuoi vicini. Allora qual è il problema, il vero problema delle energie rinnovabili? È che non vanno nell'interesse di chi vuole vendere l'energia, perché poi si rischierebbe che ognuno si fa l'energia per conto suo e non c'è nessuno che la vende. Allora l'Enel che fa se ognuno ha il suo mulinetto a casa,
chiude,
o c'ha il suo pannello solare?
Chiude.
Allora questo è il vero problema. Il problema non è che queste energie non si possono utilizzare,
ma questo lo sapevamo,
ma non si possono vendere.
Sì, sì.
Beh, ma io penso che queste cose però
è meglio dirle
perché continuano a prenderci in giro, a dirci no, non si possono fare queste cose, non si possono fare, tu non le puoi fare, o meglio tu le puoi fare, ma siccome le posso fare anch'io, a te non ti conviene.
No, anche
che
perché
facciamo.
Altri paesi anche in Europa lo stanno facendo.
Appunto, appunto.
Non vedo perché non potremmo farlo noi, visto che il sole non ci manca di certo. Mentre appunto, per esempio in Finlandia il sole forse lo vedono 3 giorni l'anno.
E questo è il paradosso, che i paesi nordici, dove appunto hanno un filino di sole, con quel filino ci mandano avanti, no? I condomini interi. Noi invece con tutto il sole abbiamo, siamo il paese del sole e continuiamo ad andare a carbone. carbone o a metano o a tutte queste cose. Quindi questo è stato un discorso molto importante, insomma, che è stato detto. E anche il discorso della macchina a idrogeno è stato sicuramente illuminante.
Se vuoi possiamo andare con...
No, io volevo prima concludere il discorso, okay, Francesco, sull'ambiente, perché questa era la parte, diciamo, teorica, no?
Certo.
Ma quello che appunto dicevo, la coerenza di questo incontro, è stato che a questa parte teorica c'è poi stata anche una parte pratica.
Una dimostrazione.
Sì, il buon esempio, proprio sì, una coerenza profonda. Perché? Perché le navette, i bus navetta che c'erano, che portavano alla Spianata, andavano a idrogeno, quindi non inquinavano. E nella sacca del Pellegrino, peraltro vorrei sottolineare anche che questa sacca era praticamente la borsa di Mary Poppins, c'era dentro di tutto.
E tappeta.
C'era per esempio, tra i vari gadget, c'era la pila, una torcia elettrica che non andava a pile, ma si ricaricava con una manovella, che aveva una dinamo, e quindi anche quella ecologica, perché ovviamente tu non la riutilizzi sempre, non devi mai buttare le pile.
Eterna.
E sulla sacca degli alimenti, anche qui ormai siamo a livelli massimi, una volta ti davano, così mi ricordo anche alle GMG, ti davano le scatolette e finiva lì, sì, sì, appunto, la simile. Invece qui ci hanno dato una borsa termica con dentro tutti i pasti da consumare entro un certo livello, e tutti insieme ai pasti ci hanno dato delle buste per la raccolta differenziata. Quindi noi, una volta consumato il pasto, dovevamo gettare i rifiuti nei vari sacchetti, che poi appunto sarebbero stati distribuiti, quindi in modo ecologico. Non solo, ma le forchette e coltelli monouso erano non in plastica, ma in materiale biodegradabile. Quindi assolutamente coerenza massima da questo punto di vista.
Ma anche a Terni si fa la raccolta, solo che si fa indifferenziata, sì, nel senso che si butta tutto per terra. Esatto. Basta guardare le nostre strade come sono ridotte.
E così anche i teuloni su cui ci si stendeva, su cui abbiamo dormito, anche quelli erano in materiale biodegradabile. Questo credo sia stato un esempio molto, molto importante, proprio di fronte al mondo.
Va bene, d'accordo.
Adesso
allora,
sì, sentiamo...
Se hai finito questa parte ecologista, che peraltro io assolutamente condivido e sono assolutamente con te, possiamo sentire queste testimonianze. Sono 5 testimonianze di ragazzi e anche di
alcuni
sacerdote,
sono, sì.
Don Fernando, che parlano...
Anche Don Pio, sono due sacerdoti.
Don Pio, ecco, quindi due sacerdoti e 3 ragazzi che parlano di questa 2 giorni di Loreto appena trascorsa.
È stata un'esperienza meravigliosa, forse la più bella di tutta la mia vita.
Bello.
L'aspetto più bello, dunque, il pomeriggio, quando c'è stata la presenza del Papa, quando è stata portata la statua della Madonna che ci ha accompagnato, e splendido anche il momento della sera. Ma secondo me il più suggestivo è stato la mattina, quando ci siamo svegliati con una musica bellissima e abbiamo visto l'alba tutti insieme.
Il Papa com'è?
Il Papa lo immaginavo un pochino più freddino, invece mi è piaciuto, mi sono piaciuti moltissimo i suoi commenti. Moltissimo.
È la prima volta dell'Agorà italiana e per me è stata una sorpresa su me stesso, perché volevo un po' misurarmi con gli anni che passano, queste cose mi strapiacciono. Sorpresa è stata senz'altro interessantissima, soprattutto da un punto di vista comunitario. Vedere questo spettacolo era la prima volta, 300-400 mila, come si dice, persone accampate vicino accanto all'altro. È una società strana di questa gente, no? Gente serena, pacifica. Sembra una ripetizione, lo diranno in tanti, ma anche questi volontari. Una sorpresa di bellezza, di gratuità. L'incontro del Papa è stato eccezionale, soprattutto la veglia di ieri, suggestiva. E io credo che questi ragazzi ci danno dei numeri importanti, e parlo come prete, per quanto riguarda la loro risposta a una proposta autentica di Gesù Cristo fatta sperimentalmente sul campo, come si dice, o sulla piazza.
La mia esperienza in questi 2 giorni posso dire che è stata semplicemente fantastica, perché è la prima volta che partecipo ad un'esperienza giovanile di queste dimensioni. Non ho mai frequentato le giornate, né giornate mondiali della gioventù, e questa è la mia prima esperienza anche da sacerdote. Sinceramente prima, anche pur facendo un cammino di seminario, pensavo che queste esperienze giovanili fossero un po' come quei grandi eventi che si facevano sullo stile di Woodstock, e quindi fosse solamente un ritiro per gruppi così che si volevano incontrare, aggregare, divertirsi e basta. Ho potuto sperimentare in questi due giorni che non è stato così, perché veramente anche e soprattutto in questi incontri la grazia di Dio agisce tra i giovani in maniera sorprendente e tutti quanti lo sperimentano e poi lo riportano anche nelle proprie case. Non di rado infatti mi è capitato anche di parlare con ragazzi che hanno conosciuto la vocazione, o meglio, hanno scoperto di avere questa vocazione al sacerdozio, alla vita religiosa o al matrimonio dopo aver frequentato queste giornate europee, queste giornate mondiali, questi incontri per i giovani. È un'esperienza sicuramente da rifare, un'esperienza che ci proietta verso Sydney, anche se le difficoltà sicuramente per Sydney saranno non indifferenti, ma speriamo di farcela, speriamo di esserci anche per Sydney.
Allora è stata un'esperienza bella, spero di poterla ripetere.
Hai già fatto esperienze simili?
No, mai fatto esperienze del genere. No.
La cosa più bella che ti ha lasciato?
La cosa più bella che mi ha lasciato, cioè anche il fatto di restare in gruppo uniti, di aver conosciuto molte persone.
La mia esperienza è la seconda esperienza, perché prima, qualche anno fa, sono andato a Colonia e lì è stato veramente il clou, perché vedere anche lì tutti i ragazzi stranieri di tutti i paesi del mondo incontrarsi e pregare insieme la notte della veglia e dell'adorazione del Santissimo è stato bellissimo. Vedere tutti i ragazzi che spontaneamente, anche chi è venuto lì soltanto per una scommessa propria, ha scoperto che non è una convinzione di pochi, che i cristiani non sono un gruppo di esaltati, oppure sono un gruppo, come posso dire, un gruppo di voi, testimoni di Geova, non è una setta, ma è veramente delle persone che camminano verso qualcosa di importante. E qui a Loreto ho avuto la conferma. Vedere tanti giovani anche nelle fonti di luce, incontrarsi e parlare di problemi anche propri con persone sconosciute, stare ad ascoltare, cercando un aiuto ed anche una parola differente da quella che sentono sempre nella propria realtà. Ad esempio c'era la fonte della luce della confessioni, dove i giovani potevano andarsi a confessare da chiunque, quindi potevano capitarsi anche con un sacerdote, magari un milanese con un siciliano, cosa che in altri momenti non sarebbe mai accaduto. Parlare anche di Dio e di Cristo, di come poterlo scoprire nella vita quotidiana, e questa è una cosa veramente bella. A me fa tornare in mente le parole di un santo, Domenico Salvio, che dice che la santità è nel vivere senza peccare e nella gioia. Qui abbiamo dimostrato che un sabato sera differente può essere anche stare in compagnia, pregare, sentire un po' di musica, parlare e confrontarsi senza andare forza in tanti posti dove una persona può farsi del male sia fisicamente che interiormente, perché magari si può talmente tanto assimilare alla collettività che perde la propria individualità. E questo l'ha detto anche Benedetto XVI nell'omelia, dice che i cristiani non devono essere vissuti la vita, ma devono vivere la vita in modo significativo, che devono essere il sale della terra in modo da dargli sapore. Infatti se non c'è un cristiano che dà sapore alla vita, non ci sarebbe il cristianesimo. Anche il gruppo dei neocatecumeni, assolutamente non è che mi piacciono più di tanto, però con il fatto che cantano, vanno tutta la sera, anche quello è fonte di gioia e di divertimento alternativo che fa molto bene. Questa è la mia esperienza di cammino a Loreto.
E dunque, queste erano le testimonianze di alcuni dei protagonisti di questi 2 giorni. Arnaldo, abbiamo ancora alcuni minuti, ma abbiamo anche altre testimonianze, tra cui quelle proprio di Giovanni Allevi e di Marco Crocioni. Non so se vuoi aggiungere quindi qualcosa prima, sì, di sentire anche gli altri 2 interventi.
No, allora, quella di Allevi non è una testimonianza, ma è proprio il momento, dello spettacolo.
È come se fosse una testimonianza.
Beh, sicuramente è stata la sua testimonianza, anche se Allevi, come sempre, parla attraverso la musica e non, non attraverso, cioè parla anche attraverso le parole, ma in questo caso parla per lui la sua musica. Beh, Allevi, volevo sottolineare, lui era presente anche in quanto, come dire, simbolo delle Marche, perché lui è marchigiano e ovviamente Loreto era nelle Marche, ma sicuramente non era fuori luogo in un raduno simile, perché lui ha un'intensa spiritualità, questo lo sottolinea sempre durante i suoi concerti. Peraltro, proprio durante l'ultimo concerto che ha fatto, alla fine del concerto di Spello in Villa Fidelia, un ragazzo gli ha chiesto proprio: ma tu credi in Dio? E lui ha fatto: assolutamente. E lui gli ha detto: ma assolutamente sì o assolutamente no? E lui ha fatto: assolutamente sì, credo, come diceva Kant, che non abbiamo nessun'altra certezza se non l'esistenza di Dio.
Va bene, allora con questa massima filosofica noi ci congediamo da voi, vi anticipiamo appunto la intervista, o meglio l'intervento di Allevi, quello poi di Marco Crocioni,
sì,
che poi andrà
appunto
a seguire
Marco Crocioni, che è il responsabile della pastorale giovanile della diocesi.
E poi chiudiamo con la vita, con Strada Facendo di Baglioni,
che ha concluso proprio
frammento di questa
il brano che ha concluso lo spettacolo,
celeberrima canzone che ha concluso lo spettacolo. Grazie ancora, Arnaldo tornerà come sempre la prossima settimana.
Giovanni Allevi e l'Orchestra Filarmonica Marchigiana. Thank you.
siamo di ritorno dopo questi due giorni dell'incontro a Loreto col Papa, del 1° e 2 settembre. È stata un'esperienza bellissima, penso anche per i ragazzi della nostra diocesi, Danny Danny Amelia, che eravamo in 160. E è stato bellissimo l'incontro con il Papa, soprattutto perché ha messo in evidenza, insieme al CISIP che ha organizzato il tutto, e di questo gliene va dato atto, diciamo così, è stato come un incontro di risveglio dell'incontro con Gesù, no? Anche se a volte avviene attraverso la fatica. Il Papa ha citato più volte Madre Teresa di Calcutta, che adesso si pubblicherà il suo libro dei suoi colloqui con i padri spirituali, dove proprio si dice che lei abbia avuto questo, a volte dice dov'è Dio, e quanti ragazzi si pongono sempre questa domanda. E penso che quelli che proprio si sono posti nella loro vita questa domanda, sia il Papa, ma sia anche le testimonianze dei ragazzi, sia i cantanti che abbiamo ascoltato, gli artisti che abbiamo ascoltato durante il concerto della sera, hanno dato una risposta fondamentale a questa domanda, che Dio si trova nel fratello, si trova nell'amicizia, si trova nell'essere insieme, perché ieri veramente, essendo anche tanti, ci sono anche state alcune cose che dovevano essere un po' più perfette, come specialmente i bagni, però si è proprio vissuto, si è vissuta la Chiesa, no? La Chiesa che non è solo la Chiesa, come diceva il Papa, non è Roma la Chiesa, ma la Chiesa è ogni parrocchietta dove c'è il Santissimo dentro il tabernacolo o il Santissimo esposto. Ecco, ha dato anche speranza a quei ragazzi, a quelle persone che si trovano ai margini, come lui diceva, proprio delle città, perché proprio dalle periferie si può riniziare un cristianesimo e un incontro con Gesù vero e anche provocatorio per noi, che magari stando nelle città, ci addormentiamo un pochetto sul nostro cammino di fede. Ecco, la cosa che mi è piaciuta moltissimo, e penso che anche i ragazzi, sentendoli così mentre andavamo verso il pullman, è stato proprio questo: mettere in evidenza il cammino della fede, che a volte porta anche a fare le domande dove Dio è, no? dove lo possiamo trovare. E la risposta che Benedetto XVI ci ha dato è proprio questa: lo possiamo trovare nel nostro fratello, più debole, più felice, proprio perché ha incontrato Gesù, ma però confrontarsi con l'amico, confrontarsi con il fratello, aiutarlo, farsi aiutare. Ecco, insomma, come titolava un giornale questa mattina, conquistate il mondo con l'amore, diceva Benedetto XVI, e per noi l'amore cristiano è proprio l'amore che poi viene da Caritas, come lui ci ha insegnato nella Deus Caritas Est, e è proprio questo prendersi cura dell'altro, non essere così rinchiusi in se stessi, ma aprire il nostro cuore verso l'altro. E questo che è stato il messaggio importante che queste due giornate ci hanno dato, e che portiamo dentro nel nostro cuore, sperando che anche dalla nostra piccola, se si può dire così, diocesi, possa venire questo slancio da questi 160 ragazzi che sono stati con noi, con il Papa, possa venire questo messaggio che anche il nostro Vescovo ci dice sempre, no? In ogni omelia, in ogni incontro, no? L'amore, no? Che cambia il mondo. Ecco, e anche Benedetto XVI lo ha ribadito, e così speriamo che proprio questo amore cristiano, che poi è la carità che noi dobbiamo avere verso i nostri fratelli, ci porta a riscoprire veramente che Dio ha qualcosa in noi, e poi ha qualcosa su di noi, ha un disegno, ha una strada. Ecco, e anche se a volte è faticoso, però abbiamo riscoperto la speranza che veramente lo possiamo incontrare, che possiamo fare esperienza di Gesù che si trova, come diceva Benedetto XVI, in ogni tabernacolo delle nostre parrocchie. Ecco, dunque anche la parrocchia è coinvolta, anche la comunità cristiana è coinvolta, e da questo coinvolgimento dei giovani che sono stati a Loreto speriamo che venga una rinnovata evangelizzazione e un rinnovato dire che Gesù è veramente quella persona, quell'avvenimento, quell'incontro che ci dà la felicità.
dietro i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme. Con l'anima smaniosa a chiedere un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramo, dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. Yeah. Yeah. Vieni in cassetto di ricordi e di indirizzi che ho perduto. Ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi alberi. E ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un'estate di città, accanto alla mia lunga di malinconi. Yeah. Io le mie tante sere chiuse come chiudere un prego, col viso sopra il petto a leggermi dolori e mi ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di nudità e fragile violetto mi son detto tu sopra un treno che non è partito mai. E ho corso in mezzo a prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità. E giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai, vedrai, vedrai.
Neonatale metabolico allargato.
Alessia Merz, a favore dell'iniziativa di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Studio Malattie Metaboliche Ereditarie Onlus. Proteggilo con